non so mai dove metterla. Allora, se per favore, grazie. Allora, questa sera vedremo i primi due doni insieme. Non li vedremo tutti e due questa sera, ma li voglio trattare insieme, perché per ovvie ragioni sono collegati fra di loro. Devo essermi perso qualche pezzo. Ok. E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori. Efesini 4:11, altri come pastori e dottori. Questa sera vedremo questi due doni insieme, però so già che non finiremo questa sera, ve lo dico già in anticipo. Allora, qualche precisazione importante. Io spero che il file sia completo, perché l'avrò rifatto 10 volte, perché hanno cambiato i programmi. Io studio a mattina presto, verso le 7:15, 7:30, e avendo cambiato i programmi, praticamente ogni tanto mi dava degli errori. Siamo nelle mani del Signore. Allora, qualche precisazione importante. Allora, ci sono in alcuni contesti dove viene predicato e si pensa che una chiesa è tale nella sua essenza quando ci sono tutti i doni. Quindi una chiesa è chiesa se ci sono i doni, per cui se ci sono gli anziani, gli insegnanti, gli evangelisti, i diaconi. Chiaramente, vi anticipo già, questo non è biblico e lo dimostreremo. Se fosse così, in Italia ce ne sarebbero forse 2 o 3, in tutto il mondo una 50ina ce la dovremmo fare. Poi c'è quest'altro concetto sbagliato di chiesa madre e chiesa figlia, cioè una chiesa principale, l'altra chiesa dipende da questa chiesa principale, tutto quello che decidono in quella chiesa principale in un certo modo si devono sottomettere nella chiesa figlia, o comunque devono adeguarsi alle decisioni della Chiesa Madre. Anche in questo caso, chi fonda la Chiesa diventa come una specie di padre padrone che può decidere a destra e a sinistra, perché è il punto di riferimento di tutti e di tutto. Anche questo non è biblico. La Chiesa non deve dipendere da chi la fonda, ma dopo che è stata fondata, la preoccupazione principale deve essere quella di formare degli anziani e lasciare la Chiesa in mano agli anziani, o un altro sinonimo, conduttori, o un altro sinonimo, pastori, o un altro sinonimo, vescovi. Okay? Sono tutti nomi per identificare lo stesso ministero, le stesse persone. Chiediamoci appunto se tutte queste cose sono bibliche, quindi che dice la Scrittura. Voglio leggere alcuni passi. Ve li ho riportati io, perché poi leggeremo diversi passi, per cui per abbreviare. In Atti 14:23 è scritto: dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Guardate qui, ci sono dei credenti che si radunano, non hanno anziani, però vengono chiamati come? Chiesa. Avete notato? Designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa. Loro si spostavano, non c'erano degli anziani, avevano questo incarico e formavano e riconoscevano degli uomini che potessero condurre la chiesa. Romani 16:5 dice: salutate anche la chiesa che si raduna in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Colossesi 4:15, salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Filemone 1:2, alla sorella Apfia o Appia, non so come pronunciarla bene, ed Archippo, nostro compagno d'armi alla chiesa che si riunisce in casa loro. Sono chiese nascenti, appena nate, molto probabilmente non c'erano degli anziani, perché se l'Apostolo Paolo scrive, molto probabilmente non c'erano degli anziani. Perché? Qual è il metodo dell'Apostolo Paolo? Lo vediamo in Filippesi. Vi ricordate in Filippesi 1, capitolo 1, versetti 1 e 2? Cosa dice Paolo? Si presenta e dice a tutti i santi, cioè a tutti i credenti, con i vescovi e con i diaconi. Perché era una chiesa dove c'era già una struttura solida. A meno che in queste chiese l'Apostolo Paolo fosse, tra virgolette, maleducato. Ma nessuno di noi penserebbe che l'Apostolo Paolo fosse maleducato. Quindi, la chiesa è chiesa anche se non ci sono riconosciuti o sviluppati tutti i doni, anche se non ha degli anziani. Leggiamo due passi che conosciamo bene. Prima Corinzi 10, 14 e 17, scritto: perciò, cari miei, è il passo che leggiamo prima dalla cena, fuggite l'idolatria, io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi su quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Non voglio scendere in merito al contesto di questo passo perché ci vorrebbe molto tempo, però vediamo un attimo che c'è un gruppo di persone che cosa fanno? Che spezzano il pane e si avvicinano al calice, ok? Secondo passo, Matteo 18, 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Infine, possiamo allora dire che la Chiesa è tale se formata da uomini e donne, uomini nel senso generale del termine, nati di nuovo, che si radunano in un luogo preciso, ad esempio qui ci sono delle persone come noi credenti, che hanno accettato Gesù Cristo, okay, si sono battezzati in ubbidienza alla parola di Dio, si radunano in un luogo preciso, Villa Cortese, noi siamo identificati come chiesa di Villa Cortese, e spezzano il pane e bevono dal calice. E ci sia la presenza del Signore. Questa è chiesa. Altrimenti avrebbe detto il Signore, però ci devono essere gli anziani, i diaconi, ci devono essere questo dono, quest'altro dono, quest'altro dono. Non c'è nessun passo nella scrittura che identifica il concetto di chiesa in relazione ai doni. È importante questa precisazione perché vi troverete andando in giro, magari con a volte con dei pensieri un po' strani di questo tipo. Allora, pastori e dottori, li ho messi insieme. Perché li ho messi insieme? Perché sono legati fra di loro. Il termine pastore è chiaro, no? Tutti quanti conosciamo un pastore. È colui che conduce le proprie pecore, che guarda le pecore, che conduce le pecore, si prende cura delle pecore. Il termine dottori o insegnante, che è la stessa cosa, poi dopo per certi aspetti si è fatto prendere un significato leggermente diverso, ma è la stessa cosa, deriva dal greco didaskalos, colui che insegna. Perché li tratto, dicevo, insieme? Beh, perché sono entrambe delle funzioni primarie del pastore, cioè insegnare, cibare, nutrire il gregge. Un pastore è tale perché deve cibare, poi vedremo le caratteristiche, nutrire il gregge. E lo deve insegnare, nutrire vuol dire insegnare, vuol dire prendersi cura in tutti i modi. Quindi il pastore è colui che si prende cura del gregge, cioè la chiesa locale, mentre il dottore è colui che insegna la scrittura e veglia sulla dottrina. Dobbiamo fare ancora qualche precisazione. Pastori e dottori nel Nuovo Testamento li possiamo trovare insieme anche nella stessa persona, anche. Quindi ci possiamo trovare delle persone nel Nuovo Testamento che hanno tutti e due questi doni qua. Ad esempio in Atti 20, 28 e 35 è detto proprio questo. Viene parlato di anziani. Che cosa devono fare questi anziani? Devono curare il gregge, prendersi cura del gregge. Devono anche sorvegliare, devono fare tante altre cose, devono anche insegnare questo gregge. Perché? Perché devono stare attenti da i falsi fratelli che a volte possono entrare nella Chiesa. Quindi il dottore può anche trovarsi da solo, ma il pastore non può non essere un dottore, cioè un insegnante della parola. Fratelli, questo è importante, perché ci sono delle false dottrine che possono circolare, voi vi scontrerete con queste false dottrine. Cioè, un anziano, un pastore, deve essere un insegnante della parola di Dio. Se non è un insegnante della parola di Dio, non può essere un pastore, non può essere un anziano di chiesa. Questo è fondamentale, è così. Ok? È legato, adesso lo vedremo perché, lo vedremo. Quindi, se devo insegnare, se sono un pastore, devo anche insegnare. Se invece posso avere solo il dono di insegnamento e non essere un pastore. Ok? Adesso ve lo dimostro, non vi preoccupate. Allora, voglio ripetere questo concetto. Io posso essere un insegnante della parola e non essere un pastore, non essere un anziano di chiesa, perché a volte noi associamo a chi ha il dono di insegnamento una possibile possibilità di diventare un pastore, un anziano, ok? Può darsi, ma non è detto, perché ci sono altre qualità, caratteristiche che deve avere. Anche questi due ministeri vengono definiti ministeri di sempre, insieme a quello del profeta, evangelista e i doni di servizio. Perché? Perché anche se in aspetti un po' diversi, c'erano anche nell'Antico Testamento. Questi sono due doni, due dei tanti doni. Che significa? Significa, fratelli, che noi non dobbiamo guardare solo a questi doni. Sembra quasi, nella Chiesa, che chi non predica poi non può fare più niente. Non vale, non serve più a niente. Non è così nel concetto di corpo. L'abbiamo già visto nelle volte precedenti. Non è così. Ogni dono, essendo parte del corpo di Cristo, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo e il vigore di questo corpo e l'unità di questo corpo. Può essere lecito aspirare, ad esempio, all'anzianato, ma non è detto che il Signore ti chiama a questo servizio. Perché? Perché devi avere le caratteristiche. Puoi avere il dono di insegnante e Dio non ti chiama ad essere un anziano. Inoltre, il pastore non è una persona singola, come a volte in alcuni ambienti carismatici si vuole far credere, ma è sempre inteso all'interno di un collegio. Questo è un altro aspetto importante. Infatti, per questa ragione, voi troverete che al singolare non si parla mai quando si parla del servizio nella Chiesa. Questi sono alcuni dei passi che cito qua. Ma sembra plurale, anziani, pastori, ok, vescovi, sembra plurale, mai a singolare. Sono a singolare invece solo quando si parla delle caratteristiche individuali. E adesso vedremo il perché. Allora si usa il singolare. E questo è importante, questo particolare. Si richiede dei particolari che richiedono la parola di Dio. Allora, queste persone sono date alla Chiesa per un incarico molto difficile. Molto difficile. Molto difficile perché hanno a che fare con molte persone, con una storia diversa, con esigenze diverse, con una testa, grazie a Dio, pensando in modo diverso, che a volte può arricchire, ma a volte può essere un problema. Allora, queste persone hanno un bel gran da fare. Perché gli devono cibare i gregge, quindi si devono preparare, devono stare attenti dei falsi fratelli, perché a volte ci sono anche alcuni che fanno finta di essersi convertiti, con intelligenza, astuzia, navigano nelle chiese. Perché? Perché gli anziani non leggono nel cuore. Allora, in qualche modo devono cercare di sorvegliare i gregge, per vedere le capre, come dice la scrittura, dalle pecore. Se sono pecore o se sono capre. E questo lo vediamo in Atti 20. Attenzione, nella Bibbia non è mai scritto il loro gregge, cioè degli anziani, dei pastori, mai. Quindi, i credenti di Villa Cortese non sono degli anziani. ma il gregge del Signore. Questo è importante. Questo ci ricorda, a noi anziani o pastori, usate il termine che volete, ci ricorda che non dobbiamo dominare, ci ricorda che dobbiamo amministrare con una certa attenzione, un certo timore. Perché? Perché in Ebrei 13:17 è scritto, in questo caso, noi tre, che dobbiamo rendere conto di tutti voi. Che dite, volete essere a posto nostro? Pensate che la scrittura dica il vero o è una cosa tanto per intimorire chi guida? È scritto che noi dobbiamo rispondere di voi. Capite quanto è importante, fratelli, questo servizio? Questo ministero di anziani è veramente molto importante. L'anziano è una questione di ordine. Tito 1:5, vi ricordate cosa dice? Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. Guardate. Avere degli anziani in questo passo è sinonimo di ordine. Una chiesa che ha degli anziani è una chiesa che ha molte possibilità. Anziani, fratelli, perché, scusatemi se sottolineo, anziani biblici. Se una chiesa ha degli anziani biblici è sinonimo di ordine. È una questione di ordine avere gli anziani. È un bene per la chiesa. Dove non ci sono anziani, è un disordine. Perché? Chi sei tu? E tu chi sei? La penso così. Allora si inventano le amministrazioni controllate, una roba così, più o meno così, no? Dove ci sono 40, 50, che in qualche modo, in modo democratico, prendono decisioni. No, a me, secondo te, no, ma forse è così. Allora facciamo per votazione, dai, alzate la mano. Questa è una democrazia. Non è una teocrazia. La Chiesa è una teocrazia, non una democrazia. È un po' diverso. Gli anziani, un argomento importante. Atti 20:28. Badate voi stessi, sta parlando agli anziani, l'Apostolo Paolo, e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, cioè sorveglianti, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Notate perché è importante l'argomento degli anziani. Avete notato i termini? Chi è che li costituisce gli anziani? Gli apostoli? Eppure l'apostolo Paolo era l'apostolo Paolo. Oppure c'erano altri apostoli. Non viene detto qua costituiti dagli apostoli. Non sono costituiti neanche dalla Chiesa. Chi è che li costituisce? Lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che e legge, che individua, ok? E la Chiesa deve riconoscere chiaramente. Però guardate, è importante questo argomento perché ci mette le mani lo Spirito Santo, quindi ci fa capire la solennità di questo argomento, appunto lo Spirito Santo. Allora, un'occhiata alle caratteristiche degli anziani. Mi devo gestire il tempo. Allora, leggiamolo questi due passi. Iniziamo da Prima Timoteo, capitolo 3, i versetti da 1 a 7. Siccome c'è molto buonismo, e il buonismo non porta da nessuna parte, perché la scrittura ci chiede di guardare alla scrittura, allora a volte quando si deve trattare questo argomento, si guarda, ah, ma questo è un caro fratello, no? Questa è una cara sorella, questo è un caro cugino, nipote, pronipote. Allora si fa così. Invece non è così. Prima Timoteo 3:17, 1 a 7, scusate. Certa è questa affermazione. Se uno aspira all'anziano, all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. E poi parla dei diaconi. Bisogna inoltre che abbia, perdonate, versetto 7 fa ancora parte, bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. E poi parla dei diaconi, allo stesso modo, eccetera, eccetera. Timoteo, qualche pagina più avanti. Tito, scusate. Grazie. Tito, capitolo 1, i versetti 5 a 9. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta. Perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia, non chi è più simpatico, non chi apre una chiesa, non chi si arrampica in qualche modo, non chi è solo un insegnante, ma chi ha queste caratteristiche. Chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iraconto, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Guardate che bello, impegnativo, eh? Allora, quali sono queste caratteristiche? Prima di vederle, voglio fare una precisazione a questi due passi. Allora, ho visto due termini. Io non sono un insegnante di greco, mi sono documentato sia in testi, in fonti bibliche e sia in fonti extra bibliche. E poi ho chiesto conferma anche a Marco su questi due termini, per vedere se non prendo una cantonata. Allora, sia in Tito che in Prima Timoteo, questa è un'altra precisazione, scusate. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Allora, nei due passi vediamo queste caratteristiche. Queste caratteristiche non sono cumulative, cioè basta che si trovi nel collegio anziano, perché molti dicono no, basta che collegio anziano insieme hanno tutte queste caratteristiche. Non è così, perché ne parla singolare. E per un'altra ragione che adesso vedremo. Secondo, né tantomeno indicative o descrittive, cioè più o meno devono avere queste caratteristiche. Bene o male, sì, dai, più o meno, no. In Prima Timoteo 3:2 compare bisogna, nel greco è dei, che è il verbo più consueto per rendere appunto il nostro bisogna, occorre, è necessario, conviene, insomma il vescovo deve avere queste caratteristiche che non sono cumulative. Dei indica anche che non può essere altrimenti, deve essere per forza così. A meno che noi vogliamo cambiare la scrittura. Allora prendiamo il buonismo, prendiamo tutte le nostre filosofie, tutte le nostre situazioni, eccetera. Io posso, fratelli, in alcuni casi, questo io le ho viste in qualche chiesa così, nella mia piccolissima esperienza, dove ad esempio un fratello si sposta, apre una chiesa, quello che lui ha messo fuori, ha dato tutto quello che lui aveva, ok? Però a un certo punto, non avendo le caratteristiche di anziano, cosa ha fatto? Avendo altri che vengono avanti con queste caratteristiche, si sono fatte da parte. Non che non hanno servito più, si sono fatti da parte nella guida. Questa è umiltà verso la parola di Dio. Questo è amore per la verità. Perché, fratelli, è difficile quando si siede a una sedia così saper rinunciare. È veramente difficile. È bello stare davanti, si pensa, no? È una questione di prestigio. Perché poi ti vedono tutti, presiedi, fai, dici, insomma, in qualche modo, fra virgolette, in apparenza hai tante soddisfazioni, che poi abbiamo visto non è proprio così e vedremo ancora. Quindi è bello sentire dire un fratello che ha aperto una chiesa con tutti i suoi limiti, perché è stato trasferito, era da solo, ha evangelizzato, sono convertite delle persone, crescono queste persone e si fa da parte. Non ho i requisiti. Fratello, io prego per voi, serve in un altro modo, andate avanti. Ma è brutto quando, pur non avendo i requisiti, si rimane in quel posto lì. Si rende un grave problema alla Chiesa. Si diventa di ostacoli, si diventa un intralcio, si diventa un grosso problema. Fratelli, e questo è statistico, lo dico, si può verificare. In 1 Timoteo 1,6, ho messo sotto senza stargli a leggere tutto, nella riveduta si legge quanto si trovi chi sia, e questo è più aderente al testo originale. Allora, le qualità, le caratteristiche. Innanzitutto la capacità a presiedere. Un anziano deve presiedere. Dicevo la volta scorsa, che martedì, che chiaramente ci sono, è in ballo l'esperienza. Mi ricordo quando ho iniziato, non sapevo neanche come mi chiamavo. Quindi stare lì, solo andare dietro al pulpito, mi batteva il cuore forte. Volevo dire una cosa, ma ne pensavo un'altra. Perché? Perché non avevo l'esperienza. Devo ringraziare il Signore per il fratello che mi ha messo di fianco, che mi ha incoraggiato, mi ha spronato, mi ha aiutato in certi momenti a darmi sicurezza. E la Chiesa, che è stata veramente ubbidiente. Vedete, fratelli, è importante il ruolo della Chiesa quando viene riconosciuto un anziano. È veramente importante. Perché sarebbe bello poter, se fosse possibile, a turno far passare da questa parte ciascuno di noi. Ma non perché, per capire cosa succede nella mente, nel cuore. Ci sono dei combattimenti, ci sono a volte dei pensieri di scoraggiamento, ci sono tante cose. E il ruolo della Chiesa è molto importante. Quindi attitudini di governo, di direzione, di guida, capacità anche amministrative. Idoneità all'insegnamento, sia verbale che pratico, sia dal pulpito che a livello personale. Perché dico questo? Perché sembra scontato, ma non è così. Ci sono alcuni che pensano che l'importante è che uno lo sappia fare a tu per tu. Ma se uno ha il dono, in livelli diversi, ma perché? Qual è la differenza fra insegnare dal pulpito e insegnare tu per tu? Questa differenza sinceramente io non la capisco. Chi ha il dono, secondo il recinto nel quale Dio l'ha messo, ok, può farlo sia tu per tu che dal pulpito. E vi pensate, vi immaginate un anziano che non predica dal pulpito. Dice no, ma io lo faccio tu per tu. È una contraddizione. Che ne dite? Discepolato, cura pastorale, capacità di mettere le mani nei cuori dei credenti, una sorta di chirurgo spirituale. Quando, capitato a me, capitato a voi, no? Quando arriviamo al Signore, come arriviamo? Arriviamo conciati. Io sono arrivato conciato, con tanti pensieri non buoni, con scarsa conoscenza, con tanti problemi, con tante cose. E se non c'era chi si è preso cura di me, io sarei rimasto non solo con quei problemi, ma con tanti altri problemi. Forse mi sarei scoraggiato, mi sarei allontanato. Perché è fondamentale all'inizio essere curati, discepolati, aiutati per togliere delle malattie spirituali, a livello spirituale, è fondamentale. Poi, ripetiamo, c'è sempre la responsabilità personale. Senso di responsabilità legato ai bisogni individuali e comunitari della Chiesa. Timoteo e Tito sono due passi illuminanti. In questi due testi ci sono almeno 24 caratteristiche che devono contraddistinguere gli anziani. Quindi un pastore deve essere quello che invece, dice questi due passi, queste 24 caratteristiche, quello che il pastore deve essere e quello che non deve essere. Io ho fatto una tabella e li vediamo. Allora, quello che un anziano deve essere o deve avere. Nei due passi che abbiamo letto, deve essere irreprensibile. Che significa? Non è che non sbaglia mai. L'anziano è una persona che può sbagliare. Però l'anziano quando sbaglia, alla luce della scrittura, si sa riprendere, sa dire, oh Massimo, è vero, ho sbagliato, non è così. Pensavo così, l'ho fatto in buona fede, ma la scrittura dice un'altra cosa. Ti chiedo perdono. L'anziano o gli anziani restano irreprensibili. Marito di una sola moglie, beh non c'è bisogno di commentarlo, sobrio, deve avere equilibrio, prudente, dignitoso, ospitale. Capace di insegnare, versetto 2G abbiamo visto, capace di insegnare, guardate, l'anziano deve essere un insegnante. Quindi il pastore o anziano, quello che volete voi, deve essere un insegnante della parola. Mite, una buona guida per la sua famiglia, che abbia dei figli, una buona testimonianza verso quelli di fuori, cioè i non credenti. Assennato, Tito 1.8, giusto, santo, ci vorrebbe molto tempo per commentarli tutti, attaccato alla fedele parola di Dio, deve essere un uomo attaccato alla parola, deve leggere, conoscerla, perché abbiamo letto in Tito che ci possono essere dei contraddittori, li deve convincere questi contraddittori, capace di presiedere gli incontri. Quello che invece non deve fare un anziano, non deve essere dedito al vino, non deve essere un ubriacone, non deve essere un violento, non deve essere litigioso, non deve essere attaccato ai soldi, deve essere amante del bene, convertito, non deve essere convertito da poco, è importante anche questo, non deve essere arrogante, non deve essere iracondo, furioso, non deve essere disonesto. Queste caratteristiche le possiamo raggruppare in queste sfere. C'è la sfera spirituale, santo, attaccato alla fedele parola, capace di insegnare pubblicamente e privatamente, ci tengo a sottolinearlo, maturo, capace di presiedere, sfera morale, sobrio, temperato, assennato, non amante del danaro, cioè non deve essere un avaro, non violento. La sfera sociale, che abbia una buona testimonianza verso quelli di fuori, cioè i non credenti, costumato, educato, composto, giusto. Sfera familiare, marito di una sola moglie, capace di governare bene la sua famiglia e che abbia dei figli, ospitale. È importante ancora sottolineare cosa? Il pastore deve essere necessariamente un insegnante della parola, abbiamo detto. Un insegnante della parola non è detto che debba essere per forza un pastore. Generalmente quando guardiamo a un insegnante della parola pensiamoci, questo qua sicuramente sarà un futuro anziano della Chiesa. Non è così. Se aspirerà a questo ministero, non è sufficiente. Io ho assistito a fratelli che avevano veramente delle buone qualità, buone cose, quando gli è stato proposto hanno detto, no fratello, no, io ho altre cose da fare. Va bene, non aspiravano, li conosco. Se avrà i requisiti spirituali, morali, sociali, familiari, allora potrà fare il pastore e non sarà ancora sufficiente. Il Signore lo eleggerà e la Chiesa lo riconoscerà. Questo è importante. Allora, un'occhiata adesso alle caratteristiche dei pastori, veloce, veloce. Leggiamo un passo, preferisco leggere Giovanni 10. Si sta asciugando la gola. Giovanni 10, versetto 11, versetto 14, 15 e 27. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga. E il lupo le rapisce e disperde le rapisce e disperde. Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario, ne si cura delle sue pecore. Grazie. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. Le mie pecore conoscono me. Poi versetto 15, sì. Come il padre mi conosce, io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Chiaro, fratelli, che l'esempio perfetto di pastore chi è? È il Signore Gesù. Siete d'accordo? È l'esempio al quale noi dobbiamo guardare. Sarebbe interessante leggere anche Ezechiele, ma non lo possiamo fare. Allora, quali sono le caratteristiche dei pastori approvati dal Signore? Beh, il ministero di pastore può essere riassunto, diciamo, nel suo specifico servizio, come uno che 12 azioni, deve fare, compiere almeno 12 azioni al servizio del... 12 azioni. Allora, primo, deve condurre il gregge. Il pastore conduce il gregge. Secondo, lo difende. Terzo, lo nutre. Quarto, lo recupera. Ha un'azione di recupero, laddove è possibile, chiaramente. E il recupero, fratelli, non è, a volte come pensiamo noi, Il recupero davanti a certe situazioni non è ciao, dai, vieni, dai, ma dai, no? La scrittura parla di recupero anche come azione disciplinare, come sanzione disciplinare, quando parla del recupero. Mette la sua vita per lui, per loro, per le pecore. Le pasce, lo rafforza, le fascia, le cerca, le riconduce, le cura, le guarisce. Quali sono le caratteristiche invece di un pastore disapprovato? Non lo leggiamo perché le voglio solo elencare, Ezechiele 34, 1 a 10 e poi mi fermo. Qui viene detto, vengono elencate delle caratteristiche di pastori disapprovati. Innanzitutto esordisce a versetto 2, guai a quei pastori che... Guai, quando la scrittura usa questa parola, questo termine, guai, vuol dire che ci sono delle conseguenze terribili. Guai a quei pastori che, primo, non hanno fatto se non che pascere se stessi, sono preoccupati solo del loro orticello. Guai a quei pastori, che hanno messo in qualche modo a loro agio le loro cose. Guai a quei pastori. Versetto 3. Voi mangiate il latte, vi vestite dalla lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Quindi penso solo ai miei bisogni, ad arricchire me stesso, la mia situazione, la mia persona. Versetto 4. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete, guardate quante azioni non hanno fatto, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, non avete dominato su loro con violenza, ma avete dominato con loro con violenza e con asprezza. Guardate, violenza e asprezza, che termini, forti. I risultati negativi, quali sono stati in questo caso? Versetto 5, ed esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, si sono diventate pasto e tutte le fiere dei campi e si sono disperse. Guardate che forte. Potremmo dire, pensate a una chiesa dove non c'è chi sorveglia, i sorveglianti, gli anziani, i pastori. Che cosa succede? Succede che può entrare e uscire quello che volete. Può accadere di tutto. Versetto 6. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la faccia della terra e non v'è alcuno che ne domandi, alcuno che le cerchi. Questo è un pastore disapprovato. Guardate quante caratteristiche e anche minacce che ci sono da parte del Signore. Conseguenze negative per questo tipo di pastore. Solenne avvertimento, perciò, versetto 17, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno, eccomi contro i pastori. Dio si mette contro questo tipo di pastore. Io ridomanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. A un certo punto li toglierà. I pastori non pasceranno più se stessi. Quindi ci saranno delle conseguenze anche a livello personale. Io strapperò, guardate che azione violenta, le mie pecore dalla loro bocca, ed è interessante questo esempio, dalla loro bocca, perché se le stanno mangiando, ed esse non serviranno più loro di pasto. Versetto 11, poiché così dice il Signore l'Eterno, eccomi, io stesso domanderò delle mie pecore, guardate fratelli, mie pecore, cioè del Signore, e ne andrò in cerca. Guardate quanti rischi si hanno quando si assume questo ministero e uno non lo vuole fare o lo fa con superficialità o non è adatto a fare questo tipo di ministero. I pastori, qual è l'esempio che devono seguire? L'abbiamo detto prima, l'esempio del Signore Gesù. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, quindi il pastore deve conoscere le sue pecore e le pecore lo conoscono. Come il pastore mi conosce, io conosco il padre e metto la mia vita per le pecore. Il pastore approvato deve mettere la vita per le pecore. Priorità assoluta sono i credenti. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. I pastori di una chiesa hanno un bel esempio, ma anche una grande responsabilità. Fratelli, pensate che sia semplice mettere la vita per gli altri? Mettere la vita per gli altri vuol dire saper anche rinunciare, saper avere come impegno principale per la propria vita le pecore del Signore. Pensate sia facile? Che dite? Pensateci, pensiamoci, se è facile. Anche oggi Cristo è idealmente il sommo pastore, è il pastore ideale. Ok, un ultimo confronto tra il capo mercenario e il pastore conduttore. Allora, il mercenario spinge i suoi uomini, il pastore conduce, li persuade che la vita cristiana è il meglio per loro. Il capo si basa sulla propria autorità, il pastore conduttore su quella che viene da Dio. Il capo si ispira paura, il pastore conduttore ispira gioia e sicurezza. Il capo dice io, il pastore conduttore dice noi. Il capo dice solo siate laboriosi, impegnatevi. Il pastore dimostra come lavorare, dall'esempio. Il capo dice andate, il pastore dice seguitemi, andiamo. Il capo sfrutta le persone, il pastore le cura e le fa crescere. Il capo non ha mai abbastanza tempo, il pastore lo trova sempre per le cose importanti. Il capo ha riguardo alle cose materiali, il pastore per le anime e cose spirituali, lavora per aiutare il popolo di Dio. Il capo si assume tutto il merito, il pastore dà il merito agli altri. Allora, conclusione. Allora, in relazione a quanto sopra detto, ne consegue che la comunità rispecchia la personalità dei pastori e viceversa. È un po' come nella famiglia. Se ci sono dei conduttori spirituali, quasi sempre la Chiesa è spirituale. Laddove ci sono dei conduttori mediocri, in quella chiesa c'è disordine e molto probabilmente ci sono tanti altri problemi. Quindi a volte è uno specchio la chiesa di chi li guida. E quindi i pastori hanno una grande responsabilità, come abbiamo detto prima, sono i diretti responsabili della comunità davanti a Dio, sono quelli che determinano un po' di più. La responsabilità della chiesa è di incoraggiarli come? Con la crescita e l'ubbidienza alla parola di Dio. Degli anziani, che hanno una chiesa ubbidiente e che cresce, è il regalo più grande che possono ricevere dal Signore. È l'incoraggiamento più grande, una chiesa ubbidiente, dei credenti che amano ascoltare la parola, che ubbidiscono, crescono, servono il Signore. Che bello. Invece poi se ci sono tanti prof, tante prof, professoresse, professori, che sanno tutto, sanno gestire tutto, sanno insegnare, sanno dire tutto, hanno sempre da ridire, sempre da mettere i puntini su lei, sempre, beh, per degli anziani che devono pensare a tante cose, diventa, come dice in ebrei, forse in Prima Pietro, sono andato un po' in confusione, perdonatemi, in ebrei, dice lo faranno, ma sospireranno, dice, mamma mia, ancora un'altra volta, e ancora un'altra volta, chissà, forse arrivano a dire, ma chi me l'ha fatto fare? Allora, fratelli, portiamoci a casa queste cose, mettiamole nel nostro cuore, che Dio ci dia di pregare per queste figure, di aiutarle, queste figure all'interno della Chiesa, e perché no? Se ci sono anche dei credenti che hanno delle qualità descritte nella Scrittura, aspirare a questo servizio. Che Dio ci benedica. Amen.